Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Siamo giunti con oggi alla 40ª puntata. Vi presento Teocrito di Siracusa. È il maggior poeta greco del periodo ellenistico. La sua vita si colloca tra il 310 e il 250 avanti Cristo, dapprima nella città di Siracusa, che gli diede i natali, poi nell'isola di Kos e infine nella città di Alessandria d'Egitto. Ci rimangono di lui 30 idilli. Che cosa sono gli idilli? Si tratta di quadretti, scenette, brevi componimenti poetici caratterizzati da contenuti lievi, anche dimessi, espressi con tono mite e dolce. Essi si possono raggruppare in tre categorie: idilli bucolici, cioè composizioni poetiche di argomento pastorale, come ad esempio Tirsi, le Talisie, la Serenata, il Ciclope, i Pastori. Poi i mimi urbani, cioè scenette dialogate ambientate in città, come le Siracusane, l'Amore di Cinisca, le Incantatrici. Infine gli epilli, cioè brevi componimenti di argomento epico, ma trattati sottotono, come Dioscuri, Ila, Eracle Bambino. Come tutta la produzione letteraria e poetica del periodo ellenistico, anche quella di Teocrito è una poesia fatta di piccole cose. Egli rifugge dalla vita rumorosa delle grandi città, piena di tensioni e insidie, ed esalta la vita umile e semplice di campagna, dove trova la pace e la serenità dello spirito. In questo senso, gli idilli bucolici sono molto significativi. Nei mimi urbani, anche se ambientati nelle grandi città affollate dove la vita scorre frenetica alla spasmodica ricerca di feste e divertimenti, ecco, in quei mimi urbani invano cercheremmo l'esaltazione della grandezza e della fama. Il tono è smorzato e pervaso da una sottile, quasi dolce ironia. Al poeta preme far intendere che non sono le grandi manovre, la carriera, il successo, la fama, quelle che ci fanno raggiungere la vera felicità, bensì una vita improntata alla sobrietà, all'onestà, alla modestia, ai buoni sentimenti. Il tema della vita umile e schiva è ripreso anche negli epilli, in cui la severa tematica epica viene rivestita di una particolare dolcezza. Di Teocrito ho scelto per voi il mimo urbano Le Siracusane, e l'ho fatto, se mi permettete, per un motivo strettamente personale. Infatti, questo fu il primo testo drammatico con cui mi cimentai per metterlo in scena. 50 anni fa, nel lontano anno scolastico 1958-59. anno in cui frequentavo la seconda liceo presso l'Istituto del Sacro Cuore di Genova. Un istituto comprensivo ante litteram, che comprendeva verticalmente tutti i cicli scolastici, dalla scuola d'infanzia al liceo classico. Era un istituto privato, legalmente riconosciuto, retto da religiose che chiamavamo madri, anche se professoresse di latino e greco. Esse avevano una cultura umanistica vasta e profonda ed erano molto aperte verso ogni forma del sapere umano. Provenivano tutte o quasi da famiglie della migliore nobiltà e riuscivano a diffondere intorno a sé un'aura di signorilità e di raffinatezza, sì che il loro educandato pareva più una corte principesca che una scuola. Avevano molta sollecitudine per me, che ero straniera e per di più reduce da un paese comunista, dove la religione era costretta a sopravvivere nella quasi clandestinità. Vista la mia propensione per il teatro, mi concessero la libertà di mettere su uno spettacolo. Le Siracusane di Teocrito, per l'appunto. Per dare l'idea dell'ambiente in cui avevo compiuto i miei studi italiani, dirò che l'Istituto del Sacro Cuore era posizionato in mezzo a un grande parco a metà collina, con splendida vista sul mare di Genova. Constava di 3 edifici, 2 ville gemelle di fine Ottocento, generoso lascito di una famiglia patrizia, adibite una alla scuola d'infanzia e al ciclo delle elementari, l'altra alla clausura impenetrabile delle madri. E fra le due ville, un edificio centrale che esse avevano fatto costruire per sistemarvi il grande educandato, cioè le aule delle medie, le aule del ginnasio-liceo, la biblioteca, la grande sala da studio e l'aula magna con il palcoscenico per le recite delle educande. Ebbene, proprio quel palcoscenico divenne per alcuni mesi di quell'anno il mio regno. Mi piacevano i tendaggi di velluto rosso con le frange dorate. Gioivo nel rovistare fra i vecchi scatoloni del retrostante guardaroba teatrale, in cui trovavo pezzi rari, come ricordo un paio di sandaletti d'argento con tanto di tacco alto, che probabilmente qualche signorina aveva portato da casa per una qualche recita passata. Pertanto non mi fu difficile trovare tuniche grecizzanti da far indossare alle interpreti del mimo. Le madri, severe e autorevoli per quanto riguarda la disciplina e la formazione spirituale e morale delle fanciulle loro affidate, erano però straordinariamente aperte alla cultura e pronte a coltivare in noi l'amore per la bellezza, l'amore per l'arte sotto ogni forma della sua manifestazione e produzione, pittura, scultura, musica, canto, danza, poesia, teatro. Io mi sentivo portata soprattutto per quest'ultimo e trovai la mia felicità nel realizzarmi sulle tavole di quel teatrino di corte. E passiamo alle Siracusane. Pochi sono i personaggi di questo breve mimo urbano. Le due amiche, Prassinoe e Gorgo, la serva di Prassinoe, Eunoe, il figlioletto di Prassinoe, che però non parla e neppure ha un nome, una vecchia e un uomo, in cui Prassino e Gorgo, una volta uscite di casa, si imbattono in mezzo alla folla. La scena ha luogo in Alessandria d'Egitto, dapprima in casa di Prassinoe, poi in strada, infine nel palazzo del re Tolomeo. Ora, non trovando più il copione di cui mi ero servita per quella lontana recita di 50 anni fa, e non trovando il testo delle Siracusane neppure nelle librerie di oggi, mi accingo a tradurre in italiano corrente la traduzione dal greco del professor Pagnini di stampo ancora ottocentesco, riportata nella mia vecchia antologia di opere della letteratura greca dell'anno 1958. Scena prima. In casa di Prassinoe. Prassinoe è in casa?
In casa, signora cara.
Oh, finalmente, anche se tardi, eccoti arrivata. È o no, è? Portale uno sgabello e mettici sopra un cuscino.
Ecco fatto.
Siedi, cara, accomodati. Oh, che fatica arrivare fin qui, in mezzo a tutta quella folla, in mezzo a tutti quei cocchi. Oh, gente dappertutto. La strada è impraticabile. E tu, cara mia, stai troppo lontana di casa.
E possa andare in quel paese quello scemo di mio marito che ha preso questa, non dico casa, ma tana, per farci stare lontane l'una dall'altra.
Sta a vedere che lo ha fatto per invidia. Sì, per invidia e per dispetto. Ma non parlar così, amica cara, di tuo marito davanti al bambino. Non vedi che ti sta guardando?
Ah, zuccherino mio dolce, non guardarmi così. La mamma non sta parlando del babbo.
Ma sì, putto bello, il babbo è buono.
Proprio questo babbo. Poco fa, diciamo poco fa, ma è come dire sempre.
È andato in bottega a comprare del belletto e invece del belletto mi ha portato sale. Tale quale Dioclide mio, che ha le mani bucate. Ieri mi ha comprato per 7 dramme una lorda pelliccia di cane, raffazzonata chissà come. Ah, cosa ci vuoi fare? Ma ora sbrigati, prendi il mantello e via. Andiamo alla ricca corte di Tolomeo a vedere lo spettacolo di Adone. Ho sentito dire che la regina ha in mente di mettere su qualcosa di bello.
Già, nelle case dei ricchi tutto è ricco. Su, raccontami quello che hai visto, io non ne so niente.
Ma sì, però dobbiamo avviarci. È sempre festa per chi non ha niente da fare.
È uno è? È uno è? Acqua! Porta qui un mezzo catino d'acqua! Mettilo giù, schizzinosa! Che non sei altro! Su, presto, muoviti!
Ma guarda come mi porta da lavarmi! Ora via di qua! Sciagurata, ma perché mi bagni la camicia? Sta ferma! Oh, così se il cielo vuole mi sono lavata! E dov'è la chiave del forziere più grande? Portala qua.
come ti sta bene questa tunica con le fibbie. Un incanto! Quanto ti è costato il tessuto? Oh, ti prego non farmelo venire in mente. Più di 2.000 d'argento, fine. E poi ci ho messo il cuore e gli occhi a cucirmela come volevo io.
Oh sì, ti è riuscita proprio bene.
È vero, ma ora porgimi il mantello e mettimi in testa il cappellino, sì, ma con garbo. No, bambino mio, no, non ti porto via con me. Fuori c'è il bau bau che morde. Piangi? Piangi quanto vuoi, con me non vieni. Ci mancherebbe ancora che qualcuno in strada ti pestasse i piedi e ti rendesse zoppo. Frigia? Frigia! Ma dove ti sei cacciata? Prendi il bambino e fallo giocare, su. E poi chiama in casa la cagna e chiudi bene la porta col chiavistello. Su, usciamo.
Seconda scena, in strada.
Santi numi, che folla! E come faremo a passare? Sembra un formicaio. Oh, Tolomeo, gran bene ci hai fatto tu, da che tuo padre è salito in cielo. Non capita più che i malviventi girovaghi rechino oltraggio agli onesti viaggiatori. Oh, che folla! Che folla immensa! Come faremo, cara? Guarda, guarda i cavalli del re, i cavalli da guerra del re! Amico, non darmi spintoni! Guarda il sauro come si è rizzato, come è fiero! Sembra arrabbiato! Ah, aiuto, aiuto! Eunoe, non fuggi? Ma guarda che ci accoppa! Aiuto! Oh, meno male che ho lasciato in casa il bambino. Coraggio, amica, siamo rimasti indietro. Aspetta che prendo il fiato. Sin da piccola ho avuto paura dei serpenti e dei cavalli. Andiamo, facciamoci varco in mezzo a questa folla.
Si imbattono in una vecchia. Gorgo.
Signora mia, se ne viene dal palazzo?
Sì, figliole mie.
E si potrà passare anche noi?
Provando, i greci entrarono in Troia. Bisogna provare. Col provare si fa tutto, mia bella figliola.
La vecchia ha parlato come una profetessa. Già, le donne sanno tutto. Perfino come Zeus ingannava Era. Ah,
ma che spintoni! Prassino, guarda quanta gente preme sulla porta. La vedo. Gorgo, dammi la mano. E tu, Eunoe, prendi per mano Eutichide e stalle vicina per non perderti. Entriamo tutte abbracciate. Gorgo, stringiti a noi.
Povera me! Il mio velo si è strappato in due.
Ehi tu, buon uomo, vedi di non rovinarmi il vestito.
Non dipende da me. Per quanto posso, sto attento, signora mia.
Ma guarda che gente, ma si strofinano come maiali.
Bella signora, fatti coraggio, siamo quasi arrivati. Oh, caro signore, nostro protettore, nostro pietoso amico. Oh, eccoci tutte dentro. Orben siam tutte dentro, disse quei che serrò la sposa in casa.
Scena terza, nel palazzo di Tolomeo.
Vien qua, Prassino, e guarda che bei arazzi. Sono bellissimi. sembrano lavorati da una mano divina.
Oh, grande Atena! Ma quali tessitrici hanno potuto lavorarli in questo modo? Quali pittori hanno potuto dipingerli così bene? Le figure sembrano vive! E guarda come giace sul letto d'argento quel bellissimo Adone e come gli si coprono le guance di primo pelo!
L'uomo scocciato. La finite una buona volta di cianciare, galline dalla bocca larga?
Oh! Ma da dove vieni tu? Ma chi credi di essere? E che te ne importa se noi cianciamo? Va a dare ordini alle tue serve. Noi siamo siracusane. Sappilo. Native di Corinto, come lo era Bellerofonte. Noi parliamo la lingua del nostro paese. A nessuno si proibisce di parlare la propria lingua.
Ma lascialo perdere. Lo spettacolo comincia.
Sì, vedo. Già si avvicina. La figlia di Argea che canterà la parte di Adone. Canterà bene, ne sono certa. È già alle mosse.
Segue il canto che narra la storia di Adone ed esalta l'amore di Afrodite Ciprigna per il bellissimo giovane. Costui era tanto bello che di lui si era invaghita anche la bella Persefone, regina degli inferi, e lo ha fatto morire sbranato da un cinghiale, in modo da relegarlo nel regno dell'Ade, per il piacere esclusivo di averlo con sé. Ma Zeus si oppose a tanto egoismo e decretò che il bell'Adone ogni anno, per 6 mesi, tornasse portato dalle ore nel mondo dei vivi, nell'amoroso abbraccio di Afrodite. Alla fine dello spettacolo.
Oh, che meraviglia! Ma che bella voce! Ma che brava cantante! Però ora dobbiamo tornare a casa. Mio marito non ha ancora pranzato.
E non servirlo subito, quando ha fame, diventa una bestia!
Addio, caro Adone, tornatene allegro fra quelli che sono allegri.
Io vi ringrazio per l'ascolto. Con le Siracusane di Teocrito abbiamo terminato anche questo breve periodo, cioè con un percorso breve abbiamo terminato il periodo ellenistico e con ciò la cultura greca, il teatro in Grecia. Ci sentiamo la prossima settimana in cui inizierò a parlarvi di Plauto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.